e sorelle, questa mattina vi invito ad aprire nel libro di Esdra. Vogliamo commentare e leggere il capitolo 9 del libro di Esdra. Oramai l'abbiamo finito perché il prossimo è l'ultimo capitolo. Bene, Esdra capitolo 9. Quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me dicendo: «Il popolo di Israele, i sacerdoti, i leviti, non si sono separati dai popoli di questo paese, di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei, degli ittiti, dei ferezei, dei gebusei, degli ammoniti, dei moabiti, degli egiziani e degli amorei. Infatti hanno preso le loro figlie come mogli per sé e per i propri figli e hanno mescolato la stirpe santa con i popoli di questi paesi. I capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà. Quando seppi questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e i peli dalla barba, e mi sedetti costernato. Allora tutti quelli che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me a causa dell'infedeltà di quanti erano tornati dall'esilio. Io rimasi così seduto e costernato fino al momento dell'offerta della sera. Al momento dell'offerta della sera mi alzai dalla mia umiliazione con le vesti e con il mantello stracciati. Caddi in ginocchio e stendendo le mani verso il Signore mio Dio dissi: «Mio Dio, io sono confuso e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa e la nostra colpa è così grande che giunge al cielo. Dal tempo dei nostri padri fino a oggi siamo stati grandemente colpevoli e a causa delle nostre iniquità noi, i nostri re e i nostri sacerdoti, siamo stati messi in mano dei re dei paesi stranieri, in balia della spada, dell'esilio, della rapina e del disonore, come si vede anche oggi. Ora, per un breve momento, il Signore nostro Dio ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Noi infatti siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù, anzi ci ha fatto trovare benevolenza verso i re di Persia, i quali ci hanno dato tanto sollievo da poter rialzare la casa del nostro Dio e restaurarne le sue rovine, e ci hanno concesso un luogo di riposo in Giuda e a Gerusalemme. Ora, nostro Dio, che possiamo dire dopo questo? Noi infatti abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, quelli che ci hai dati mediante i profeti, tuoi servitori, dicendo: il paese nel quale entrate per prenderne possesso è un paese reso impuro dalla corruzione dei popoli di questi paesi, dalle pratiche abominevoli con le quali lo hanno riempito da un'estremità all'altra con le loro contaminazioni. Ora dunque, non date le vostre figlie ai loro figli e non prendete le loro figlie per i vostri figli e non ricercate la loro prosperità né il loro benessere, e così diventerete voi forti, mangerete i migliori prodotti del paese e potrete lasciarlo in eredità perenne ai vostri figli. Ora, dopo tutto questo che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, perché tu, nostro Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato e hai conservato di noi un residuo come questo. dovremmo di nuovo violare i tuoi comandamenti e imparentarci con questi popoli abominevoli? La tua ira non si infiammerebbe forse contro di noi fino a consumarci e a non lasciarci più né residuo né superstite? Signore Dio di Israele, tu sei giusto e perciò oggi noi siamo ridotti a un residuo di scampati. Eccoci davanti a te a riconoscere la nostra colpa, poiché per essa noi non potremmo resistere in tua presenza. Fino a qui la nostra meditazione. Facciamo un breve ripasso per collegarci a quello che era il capitolo precedente, l'ottavo. Infatti nel precedente capitolo avevamo commentato il viaggio che Ezra aveva intrapreso con i 5.000 reduci che erano partiti da Babilonia per ritornare a Gerusalemme. Non va dimenticato che questo fu il secondo viaggio di ritorno degli esuli. Il primo era avvenuto quando c'è stata la promulgazione dell'editto di Ciro nell'anno 538. Questo invece è il secondo, intrapreso da Esdra, 80 anni dopo, praticamente siamo nell'anno 458. Di questo viaggio, di quel viaggio, con Esdra, avevamo messo in evidenza alcuni aspetti importanti. La prima, la totale assenza, vi erano tante persone, circa 5.000, però mancavano del tutto l'assenza dei Leviti, che in un primo momento non avevano risposto alla chiamata, ma quando sono stati sollecitati da alcuni capi mandati da Esdra di mettersi in viaggio, rispondono positivamente, prontamente, e se li riescono ad unire agli altri reduci nel numero di 258, anche perché poi la finalità dello scopo era semplicemente quella dell'insegnamento. Esdra era proprio uno scriba, sappiamo, preposto proprio per l'insegnamento biblico, e se mancano i Leviti, chi doveva insegnare la legge? Secondo, Esdra, prima di intraprendere il viaggio, proclama un digiuno con la preghiera per invocare la protezione divina. Terzo, ricordiamoci la bella testimonianza resa da Esdra al re Artaserse, che lo aveva autorizzato a fare questo viaggio, anzi lo aveva finanziato, circa il suo rifiuto di una scorta militare, perché Esdra aveva confessato di appoggiarsi solo sulla protezione divina, e in questo progetto coinvolgeva anche il popolo. Ma vorrei a questo proposito leggere questa bella testimonianza che ha reso davanti al re Artaserse, capitolo 8 e versetto 22. Infatti, dice Esdra, mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, poiché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. E poi, infine, il felice epilogo di questo rimpatrio, tra l'altro molto pericoloso, perché al seguito portavano un ingente quantitativo di oro e argento, che erano le offerte che erano state fatte dalla popolazione ebraica che non era partita, ma anche dai dignitari della corte e dallo stesso re Artaserse, che avevano donato oro ed argento per il tempio e anche per l'uso che meglio avrebbero richiesto. Per cui leggiamo l'ultimo versetto del capitolo 8, versetto 31, dice: poi partimmo dal fiume Ahava il dodicesimo giorno del primo mese per andare a Gerusalemme. E qui riprende sempre quella testimonianza, la mano di Dio, è sempre questo pensiero che ricorre. Fu su di noi e ci liberò dal nemico e da ogni insidia. Durante il viaggio arrivammo a Gerusalemme e dopo esserci riposati 3 giorni, eccetera, eccetera, procedono tutte le pratiche e la loro sistemazione a Gerusalemme. Dovranno pesare il re, l'oro, l'argento, eccetera, eccetera. Il capitolo 9 che prendiamo in esame si apre dicendo che dopo aver Concluso ogni pratica, i capi, è detto che si avvicinarono a Esdra e probabilmente erano consapevoli, conoscendo la persona, che non gli potevano nascondere a un riformatore del suo spessore, del suo calibro, un uomo, tra l'altro, come viene presentato il capitolo settimo, che era versato nelle scritture, aveva una grande e minuziosa conoscenza della parola biblica, e poi è scritto che lui la praticava, la legge mosaica. Non gli potevano dunque nascondere la reale situazione spirituale e morale in cui versava la popolazione del popolo. Ricordiamoci che questo popolo di cui si parla erano quelli che erano ritornati 80 anni. Pensate un pochettino, in 80 anni quanto si era degradato, e lo vedremo. Appunto, non gli possono nascondere la situazione di questo popolo. Avevano capito che con Esdra era inutile fingere una spiritualità e una fedeltà a Dio inesistente, e preferiscono dichiarare la realtà della situazione, che sebbene i reduci del primo rimpatrio al tempo di Zorobabele, ben 80 anni prima, avevano, è vero, affrontato tante persecuzioni, le avevamo viste da parte delle popolazioni locali, che non li desideravano, anzi gli si opponevano quando volevano ricostruire il Tempio e soprattutto il Tempio, iniziare tutto quello che era l'esercizio spirituale della legge mosaica. Per cui avevano patito delle forti persecuzioni, soprattutto da parte delle popolazioni locali, in particolar modo dalla popolazione samaritana, che era questa mescolanza di locali e più assiro-babilonesi, che praticamente non coltivavano il vero culto di Dio, ma si era creato un culto, una mescolanza di divinità e di pratiche, perché avevano ricostruito anche questi esuli il Tempio e sacrificavano regolarmente tutti i sacrifici richiesti dalla legge mosaica. Tuttavia, si trattava solo di formalità religiose alle quali non facevano seguito un'obbedienza personale. Erano pratiche religiose, erano solo pratiche religiose che non promuovevano la fede. No, la fede assolutamente non li toccava minimamente. E parlando di fede, è bene precisare che questa si tratta sempre della relazione personale e di fiducia con Dio, questo rapporto fiduciario e di dipendenza dal Dio, dal vero Dio, non certo semplicemente di compiere dei riti e delle cerimonie. Infatti è scritto che ritenevano normalità per loro praticare il culto al vero Dio e non sentivano assolutamente il bisogno e l'urgenza di separarsi da questo ambiente pagano che li circondava, tossico, eccetera. Anzi, si erano perfettamente adattati, come viene descritto al versetto 1, dice, gli raccontano, il popolo di Israele, i sacerdoti, i leviti, non si erano separati dai popoli di questo paese, ma imitavano, che è pericolosissimo, imitavano le abominazioni dei cananei, degli ittiti, dei ferezei. Vedete, vengono nominati tutti quei popoli che, se andate nel libro del Deuteronomio di Giosuè, li vedete lì, quando Mosè riguardiva proprio i capi del popolo e gli dicevano: guardate, voi entrerete in una terra che ci sono questi popoli, li dovete cancellare, non dovete avere a che fare niente con loro, perché altrimenti diventeranno un problema, diventeranno addirittura tante spine negli occhi. E qui si vedono di nuovo i Gebusei, gli Ammoniti, i Moabiti, gli Egiziani, gli Amorei. Purtroppo, vedete, la storia si ripete sempre. Tutto incomincia quando il popolo di Dio si lascia sedurre e convincere che la separazione dal mondo sono cose da estremisti. Si comincia a dire: sei un estremista, sono esagerazioni eccessive, e che invece bisogna ridurre le distanze, dobbiamo essere più comprensivi. d'essere più tolleranti verso il mondo. E inoltre sappiamo molto bene che la separazione, sapete cosa produce? Produce l'isolamento e l'esclusione. E l'esclusione noi la temiamo. Ecco, ci fa paura l'esclusione, perché essere lasciati soli ci spaventa. E allora non vogliamo perdere i contatti con il mondo. Sì, stiamo lontani, ma non troppo. Mentre invece il Signore ci sollecita sempre a interrompere certi rapporti. E a questo proposito vi vorrei leggere quello che è scritto di quando il Signore mandò i due angeli, i due emissari a Lot e ai suoi familiari per farli uscire da Sodoma, nel libro della Genesi, al capitolo 19, al versetto 16, è detto che dopo quella notte terribile che avevano subito l'assalto, la mattina loro cosa facevano? Gli facevano pressione, questi due angeli inviati da Dio, a farlo uscire perché lo volevano salvare. È detto al versetto 16, ma egli indugiava. Ecco lì, non aveva quella pronte, non aveva capito la necessità che lì doveva sparire da quella città. No, indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, gli hanno dovuto portare fuori a strattoni, a spingerli fuori. La mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Veramente, con la violenza l'hanno dovuto far uscire. E così anche noi, tante volte, quando non prendiamo urgentemente questo bisogno di tagliare i ponti con il mondo, purtroppo andiamo a finire nei guai. Il Signore appunto ci stimola a interrompere relazioni, rapporti e abitudini pericolose che possono distruggere la nostra vita spirituale. Il Signore Gesù in prima persona ha sperimentato proprio l'isolamento, addirittura l'ostracismo. Sapete l'ostracas, questi sono pezzetti di coccio in cui veniva scritto della persona indesiderata, e quella lì era la condanna all'espulsione. L'ostracismo è quello che ha subito Gesù quando è andato a Nazareth. È raccontato nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, versetto 28-30. L'hanno benvenuto, hanno detto che bello, vieni, rimani qui. Dopo che gli ha raccontato quei fatti, mamma mia, lo volevano uccidere, lo volevano addirittura precipitare dalla montagna. L'esclusione l'ha vissuta di Gesù sulla sua persona. La solitudine, l'incomprensione. Leggiamo per esempio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, dal versetto 15 al versetto 66, quando parla che lui è il pane della vita. Eppure non l'hanno capito, non lo hanno compreso. Ed è anche raccontato nel Vangelo di Matteo, questo miracolo della moltiplicazione dei pani e del discorso che ne è seguito. Nel Vangelo di Matteo, il capitolo 14, versetto 28, è detto che dopo aver congedato, la folla si ritirò in disparte sul monte, anche perché poi gli era venuto anche l'idea di volerlo fare re, perché ha detto adesso abbiamo trovato uno che ci fornisce anche il cibo quotidiano, mamma mia. E dice che lui prende le distanze, si nascose, se ne andò sul monte a pregare, è venuto la sera, se ne stava lassù tutto solo. Ma Gesù non è mai stato solo, ricordiamolo, Gesù non è mai stato solo. È stato solo solamente sull'esperienza della croce. Dall'ora nona fino all'ora terza, quelle sei ore terribili in cui ha portato i nostri peccati. Lì veramente gridava con la disperazione, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Lì sì che è stato realmente solo. Come ci dice Giovanni, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, versetto 32, quando Gesù ricorda ai suoi discepoli che sarebbe venuto il momento in cui uno l'avrebbe tradito e gli ricorda che lo avrebbero lasciato. Dice, voi mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Il Padre è con me. E anche per noi, ricordiamoci, che se saremo lasciati da qualcuno perché non gradisce come ci comportiamo come credenti, va bene così, ricordiamoli, Gesù è stato escluso. Il Salmo 27, versetto 10 dice: qualora mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, il Signore mi accoglierà. Stiamo certi, il Signore non ci abbandonerà mai, per cui non abbiamo nulla da temere se perdiamo qualche amicizia mondana. Quando appunto si tratta per l'Evangelo, a causa dell'Evangelo o a causa della giustizia. Inoltre, sul pericolo di imitare i comportamenti sbagliati, come dice qui, imitano le abitudini. Quelle sono pericolosissime. Già la separazione, mescolarsi troppo con il mondo non va bene, ma addirittura imitare è pericolosissimo. E a noi basta semplicemente l'esortazione che ci viene nella terza epistola di Giovanni, quando scrive l'amico Gaio, gli dice: carissimo, non imitare il male, ma il bene. Non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Ricordiamoci, sono due cose inconciliabili. Il pericolo per i credenti di tutte le epoche, sia di noi attuali come quelli di Esdra 2500 anni fa, è uguale, è sempre uguale. È sempre stato quello di mescolare la stirpe santa, come è scritto in quel versetto, mescolare, fare un bel zabaglione, la stirpe santa con i popoli pagani. E quello che fa tremare addirittura i polsi di Esdra è appunto l'apprendere che i capi e i magistrati, cioè le persone che più in vista di coloro che dovevano dare l'esempio, sono stati i primi a commettere questa infedeltà. Ed è gravissimo. Chi è nella responsabilità deve dare veramente questa immagine di santità. Versetto 3. Quando Esdra viene messo al corrente della situazione degradata del popolo di Dio, ha questa reazione veramente dolorosa, di grande dispiacere. Era un uomo che ci teneva proprio all'integrità di questo suo popolo, e sapere che si era talmente abbassato il livello spirituale per lui era veramente qualcosa che lo confondeva, gli dava veramente un grande dispiacere. E la reazione che viene descritta in tutte queste situazioni, ed è la descrizione di tutte quelle situazioni in cui sono venute a trovarsi tanti servi di Dio, ed è quella appunto di stracciarsi i vestiti. Anzi, in Gioele addirittura al capitolo 2 versetto 13 dice che si deve stracciare i cuori, veramente qualcosa di doloroso, avvertire proprio questa situazione anomala che non va bene. Lui comunque si straccia i vestiti come Caleb e Giosuè in occasione della rivolta contro Dio, contro Mosè e Aronne, che gli dicono: ma noi non possiamo entrare in questo paese perché ci sono la minaccia di questo popolo tremenda, eccetera. E dice che veramente loro si stracciano i vestiti e dice: no, non è anzi, possiamo far riuscirci benissimo, ci vuole la fede in Dio. E loro addirittura li criticano e tentano addirittura di lapidare questi due servi di Dio, Caleb e Giosuè. È la stessa reazione che ha avuto anche Mardocheo quando è venuto a conoscenza dell'editto di Aman, che aveva decretato di distruggere tutti gli ebrei. Questo è raccontato nel libro di Ester 4:1. Anche lui ha questa reazione di stracciarsi i vestiti, di coprirsi di polvere e umiliarsi e invocare, pregare veramente il Signore, perché veramente passi oltre questa prova. Qui però vi è un particolare, oltre questo, di stracciarsi i vestiti, un particolare che fa solamente sanguinare a descriverlo, perché Esdra si strappa addirittura la barba e i capelli. Mi strappai, dice, i capelli e i peli della barba, proprio per sottolineare l'amarezza e la delusione di questa amara verità, di venire a conoscenza. Non è che ha strappato i capelli ai capi religiosi o ai capi e ai magistrati, no, se li ha strappati per sé. Le prime cose, prima lo ha pagato sulla propria persona. Questi particolari ci danno un'immagine della personalità di Ezra, di quest'uomo che veramente dobbiamo dire di altri tempi, uomini che hanno veramente ricostruito la storia di questo popolo. Nell'animo di Ezra si era prodotta una profonda lacerazione nel venire a conoscenza di questa triste realtà, di questo popolo infedele e della stessa sofferenza che noi, anche noi, procuriamo, possiamo dare questi dolori, anche noi, anche io, possiamo procurare lo Spirito Santo che il Signore ha messo nel nostro cuore quando pecchiamo. Noi rattristiamo, offendiamo lo Spirito Santo e gli causiamo sofferenza e dolore. Efesini capitolo 4 versetto 30 è chiaro, dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno dell'incontro, parliamo sempre del rapimento, quando saremo con il Signore, lo raggiungeremo sulle nuvole per il giorno della redenzione. Versetti 4 e 5. Allora è scritto: tutti quelli che tremavano, vedete questa espressione, che tremavano, ma ci sembrano veramente qualcosa di ormai dimenticato. Tremavano alla parola di Dio. Vedete, qui ci troviamo di fronte a quelle espressioni che veramente devono farci un po' vergognare quando le diamo la parola di Dio. Tremavano, perché purtroppo non si sentono più queste parole, non tremiamo più la parola di Dio. A volte la parola di Dio quasi la conosciamo, ci lascia, non nell'indifferenza, no, perché è un peccato, non si può dire, però veramente siamo diventati, come dice il salmista nel Salmo 119 versetto 70, uomini e donne dal cuore insensibile. Dice: il loro cuore è insensibile come il grasso. Il muscolo, il cuore è un muscolo, si muove, ha una certa elasticità. Il grasso invece è proprio fermo, sedentario, non si muove per niente, assolutamente. Insensibile, che magari siamo capaci di avere tanti disturbi cardiaci, possiamo soffrire di fibrillazioni atriali, palpitazioni, aritmie, però purtroppo non siamo più capaci di emozionarci. La parola di Dio oramai non ci emoziona più. Sapete quel leggero aumento, accelerazione del battito cardiaco? No, non c'è più. È pari a quella all'ascolto della parola di Dio, come ci viene riferito dai due discepoli di Emmaus. Vi ricordate quando è scritto nel Vangelo di Luca, versetto 24 e 32, ed essi dissero l'uno all'altro, perché erano insieme, non sentivamo ardere il cuore. Ecco qua, questo tonfo, questa emozione, questo calore del cuore. Non sentivamo ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per via. Oppure, semplicemente, quando Lidia è detto che ha conosciuto la parola di Dio da Paolo e da chi era? Sila. È detto che il Signore le aprì il cuore. Avrà avuto un tonfo al cuore nell'apprendere la parola di Dio. Queste sono veramente le emozioni che scatena l'ascolto della parola di Dio attraverso la fede. E poi un altro, pure il tremore all'ascolto della parola di Gesù. Vi ricordate della donna che aveva il flusso di sangue, che ad un certo punto aveva capito: se io tocco la veste di questo Signore sarò guarita. Lo tocca, appena avverte che veramente era ristabilita quella malattia, gli era cambiato tutto. È detto che Gesù, quando la cercava, domandò: chi mi ha toccato? Lei, poverina, ha detto: mi hanno scoperto. È detto che tutta tremante confessò il suo atto di fede, gli ha detto: figliuola, la tua fede ti ha salvato. La tua fede. Queste sono emozioni, tremori, cambiamenti di qualche cosa che è involontario, veramente causati dalla parola di Dio. Dobbiamo confessare che stiamo perdendo veramente la capacità di emozionarci alla parola di Dio. Stiamo diventando insensibili, forse anche perché siamo troppo esposti ad altre sorgenti che disturbano la parola di Dio. E questo triste panorama è stato ben profetizzato dall'Apostolo Paolo, quando descrive i peccati degli ultimi tempi. È detto che la gente diventeranno, la triste realtà degli uomini, insensibili. Secondo Timoteo 3:3, gli uomini diventeranno insensibili alla parola di Dio, a questi stimoli. Io non voglio essere offensivo con nessuno, però mi faccio un'indagine per me. Purtroppo oggi chi sono veramente gli uomini che tremano all'ascolto della parola di Dio? Sapete chi è che trema veramente ascoltare la parola di Dio? Sono i demoni. Ah, i demoni sì, quando sentono veramente la parola di Dio. Loro sì che se la danno a gambe, scappano via. E infine, arriviamo appunto all'ultima parte, che va dal versetto 6 al versetto 15, in cui vi è appunto la confessione di questa preghiera, questa accorata preghiera di Esdra, che mette in rilievo alcune caratteristiche molto importanti. La prima qualità che si nota immediatamente è quella che Esdra, essendo totalmente estraneo a tutta questa situazione, degradata assolutamente alle vicende di questo popolo, però lui si identifica con i peccati di questo popolo, non si tira fuori, sono affari vostri, no, lui si mette insieme al suo popolo. Molto probabilmente lo fa per risvegliare la gravità del peccato, perché magari uno che c'è dentro non ne sente nemmeno la situazione, non l'avverte nemmeno, tanto è l'abitudine. Quando si crea l'abitudine non ti rendi conto della pericolosità. Lui lo fa in questa maniera. E questo avviene durante, come ci dice il racconto, il sacrificio solare, come ci viene descritto nel libro dell'Esodo. Sapete, tra i vari sacrifici c'era il sacrificio quotidiano e si praticamente prevedeva l'offerta di due agnelli, due olocausti, uno mattutino e uno alla sera. Ecco, lui è detto che rimane in preghiera, in ginocchio, prostrato, e poi la sera si mette in una posizione e inizia la confessione dei peccati di questo popolo. Proprio come facciamo noi, perché sappiamo benissimo che l'olocausto è una figura del Signore Gesù Cristo che si è dato totalmente. E quando noi preghiamo nel nome di Gesù. Esdra lo fa nella stessa situazione, uguale, forse nemmeno sapendolo, non lo sapeva tutto questo, ma lo esegue. Un altro aspetto importante della preghiera di Esdra è quello che egli mette a nudo la triste realtà del peccato e non cerca di sottrarlo allo sguardo di Dio, o di ridurne la pericolosità o la responsabilità. A volte io, quando devo peccare, per chiedere perdono per i miei peccati, non dico tutto quanto la verità al Signore. Se lo facciamo anche, se lo fate qualcuno di voi, non va bene. Al Signore vanno confessati tutti i peccati. Bisogna dirgli: questo è il mio stato veramente, come mi trovo davanti a te. Nel Salmo 32 di Davide, quello del perdono, quando chiede perdono per l'adulterio e l'omicidio di Uria, va bene che la storia terribile che è descritta nel primo libro di Samuele al capitolo 11 e 12, così si esprime al versetto 5, Salmo 32, versetto 5. Davanti a te, cioè a Dio, davanti a te, è chiaro che se abbiamo offeso qualcun altro dobbiamo dirglielo anche lui, ti chiedo scusa. Va bene, però lui dice: davanti a te, a Dio, io ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto, cioè non sono stato zitto, non ho taciuto la mia iniquità. Questo ci ricorda che il perdono di Dio noi lo riceviamo gratuitamente, è vero, lo riceviamo nel nome del Signore Gesù, gratuitamente, ma per riceverlo da Dio bisogna che siano rispettate tre importanti condizioni. La prima, quella di riconoscere che abbiamo peccato veramente, abbiamo offeso di Dio, abbiamo infranto la sua legge. Secondo, dobbiamo confessare il peccato, non lo dobbiamo tacere, non lo dobbiamo nascondere. E infine, la terza condizione è quella di proporsi di non peccare più. È vero che possiamo ricadere, però, appunto, abbiamo questa volontà, quando abbiamo ascoltato stamattina, che uno spirito nuovo mi impegni a fare, migliorarmi nella mia condizione. Infatti così si esprime nel libro dei Proverbi, al capitolo 28, 13, dice: chi nasconde il proprio peccato non prospererà. Chi nasconde, mi sembra un'altra frase, non prospererà, ma chi lo confessa e lo abbandona, chi copre il proprio peccato non prospererà, ma chi lo confessa e lo abbandona otterrà la misericordia di Dio. Perché non dobbiamo mai dimenticare che sono le nostre colpe quelle che hanno causato la morte del Signore Gesù Cristo. Isaia 53,4, erano le nostre colpe di cui Lui si era caricato. Un altro passaggio molto importante di questa preghiera che fa Esdra in favore del popolo sono i versetti 8 e 9, dove egli evidenzia che è solo per la grazia di Dio, lui dice, se ci ha lasciati alcuni superstiti, cioè in pratica se ancora vi erano questa possibilità di ritornare, di riniziare questa piccola nazione a Gerusalemme e nella Giuda e nello stato di nella tribù di Giuda. È stato semplicemente per la grazia di Dio che ci ha lasciati questi superstiti, conducendoci concedendoci, scusate, un asilo nel suo santo luogo, per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Ecco, è importante appunto questi due versetti, 8 e 9, che per due volte viene citato questa espressione, darci sollievo. Questa è una liberazione che è stata concessa da Dio a questi reduci, perché il popolo potesse ritornare appunto in patria, ricostruire il loro tempio e la loro città e la loro nazione, anche se ci ricorda che la loro condizione rimaneva sempre quella di essere degli schiavi, perché vi era questo impero centrale persiano che dominava su tutta la zona. La loro condizione oramai era ridotta a degli schiavi. Gesù ce lo ricorda nella sua autorità divina, dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 34, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato, e il peccato ci rende schiavi, sottomessi sia a livello spirituale, in questo caso del diavolo, sia degli uomini. E l'Apostolo Paolo ce lo ricorda in Primo Cronache, capitolo 7, 23. Non diventate schiavi degli uomini. Ah, si può diventare anche schiavi degli uomini. E l'unico veramente che ci può riscattare da questa triste condizione è solo il Padre, che si è rivelato nella persona del nostro Signore Gesù Cristo. Se Gesù vi farà liberi, sarete veramente liberi. Se Gesù ci farà liberi, saremo veramente liberi. Infine, arriviamo all'ultimo passaggio di questa preghiera di Esdra, in cui egli ricorda ai suoi connazionali che la loro infedeltà e il loro peccato, la loro infedeltà al patto divino e l'aver soprattutto contratto questi matrimoni misti con popolazioni cananee, eccetera, come avevamo letto, con donne pagane, li aveva esposti a una gravissima punizione divina. Però, vedete, Dio, nella sua misericordia e nella sua clemenza, li aveva trattati meno severamente di quello che avrebbero meritato. Ma anche per noi è la stessa cosa, eh? Anche noi avremmo meritate le stesse colpe, le stesse punizioni, ma vedete, questo vale anche per noi, lo stesso trattamento, riconoscendo che anche per noi Dio ci ha trattati meno severamente di quanto avremmo meritato. Ed è così che Dio ci ha come rinchiusi, sì, ci ha chiusi in un recinto. I peccatori dei tempi di 2000 anni fa e noi ci ha rinchiusi tutti quanti nella disobbedienza per fare grazia a tutti in Cristo Gesù. Come scritto, e vorrei concludere con questo versetto, sono 3-4 versetti, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 11, dal versetto 32 al versetto 36, è scritto: Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o a chi gli ha dato qualcosa per primo sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria. Amen. Amen. Dio benedica la sua parola.